Carissimi radioascoltatori, bentrovati. Sembra ripetitivo dirvelo, ma è veramente una grazia. Una grazia grande poter essere insieme con voi. Oggi avremo un'altra testimonianza molto ricca, proprio di casa nostra. È necessario invocare lo Spirito Santo che ci aiuti ad entrare in profondità in quello che diventa anche il dono di una sofferenza accolta e trasformata. Non ci è stato solo dato la grazia di gioire con Gesù, ma anche la grazia, come dice Paolo, di soffrire con Lui. Ma sarà una trasmissione molto, molto profonda, dopo quella di Rosa del mese scorso, che ci aiuterà a comprendere come lo Spirito Santo lavora nel profondo dei cuori che si lasciano lavorare. Iniziamo insieme con uno splendente segno di croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. In questa Ave Maria vorrei poter mettere proprio sotto il manto della nostra cara mamma due intenzioni particolari. La prima, la mamma di Marcello, è quello che si cura, il nostro amico che si cura della regia. La mamma ha avuto un malore, si trova in questo momento all'ospedale e ha sicuramente bisogno di essere ricordata da ciascuno di noi. Le offriamo proprio tutto lo spirito che c'è in questa trasmissione. E poi vi chiedo anche una preghiera molto, molto particolare per un giovane papà di 43 anni. Ieri era in servizio e purtroppo a causa di un incidente mortale, carabiniere, ha lasciato la sua famiglia. Ha lasciato la moglie Tiziana, ha lasciato i due figli, Federico e Christian. Ha lasciato la mamma Mariuccia, la sorella Sabrina, il fratello Alberto e tutte le persone a lui care. Ecco, Signore, aiutaci, non comprendiamo come è stato letto oggi nella preghiera, non comprendiamo come essere umani questo disegno, ma noi siamo certi che nel tuo amore Alessandro in questo momento ha rincontrato già il suo papà, che purtroppo 17 anni fa, anche lui in un incidente, in un frontale, ha salutato improvvisamente la famiglia. Ecco, sarà un programma intensissimo di preghiera con un'offerta profonda della sofferenza. Ho assicurato i suoi cari che ho appena incontrato che saremo in comunione con loro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, carissimi, adesso lascio la parola a Sergio. Il mese scorso ci ha aiutato con Rosa a entrare in questa incredibile avventura della provvidenza che ha guidato questa giovane donna. Oggi ci parlerà di un'altra storia, sarà lui il protagonista di un'avventura che sicuramente aiuterà tutti a maturare e a crescere. Ascoltiamo, è un grande dono della Divina Provvidenza anche oggi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Sergio, sono già stato l'altra volta con quella trasmissione, diciamo, della buona samaritana della Bolivia. Questa trasmissione, questa testimonianza doveva essere fatta più avanti, ma la provvidenza ha voluto che fosse oggi ed eccomi qua. Vorrei darvi qualche dato per capire un po' l'ambiente e i luoghi, il tempo. Ecco, noi ci troviamo nelle Langhe piemontesi, terra di vigneti. Anch'io sono un viticoltore, non per scelta, ma capirete in seguito. E i luoghi di cui parlo sono Alba, Cuneo, Asti, Torino, Genova, Alessandria, Milano. Il tempo è più di 30 anni fa, ma la figura che cercherò di illustrare con l'aiuto dello Spirito Santo e di Laura è sempre giovane e sempre viva. Laura è stata una figlia che tutte le mamme desiderano ed è stata una moglie che tutti i giovani avrebbero desiderio ed è stata una mamma dolcissima per chiunque bambino possa desiderare. Lei è volata al cielo a 27 anni. La sua vita, che cercherò di illustrare, è una straordinarietà, vissuta nella straordinarietà nelle cose del quotidiano. Lei era la quarta di sei fratelli. Tra i suoi genitori emerge la figura della mamma. Il papà conduce una piccola azienda agricola senza però ricavare molto reddito, quindi una situazione di povertà, seppur dignitosa. La mamma aiuta lavorando fuori nei vigneti per integrare un po' il risultato, il reddito, ecco. I bambini sono lasciati un po' a se stessi, si aiutano l'un l'altro, seguono docili e ubbidienti i consigli della mamma, una donna forte, di carattere. Sarà di esempio grande ai figli e anche a me in seguito. Laura viene poi messa a servizio appena finita la scuola dell'obbligo, in una famiglia prima ad Alba e poi a Milano. È molto apprezzata per il suo carattere dolce e semplice. Forse la sua mamma sperava e coltivava in cuore un buon partito in quell'ambiente. Ma le cose vanno diversamente. E qui devo parlare anche un po' di me per poter non certo apparire, ma per far comprendere meglio la sua personalità. Io sono nato e vissuto in una famiglia di agricoltori, di viticoltori, con una piccola azienda, con un reddito minimo. Papà però con forti ideali e ambizioni e mamma sua degna sostenitrice. La vita del viticoltore non mi attirava ed ero sempre con mio papà per cercare di evitare questo, ma lui temporeggia e io ho un fratello e una sorella di molto inferiori di età e un'altra sorella di poco meno di me. Papà temporeggia, dicevo, e mi intrattiene a casa. Un anno prima del servizio militare ad occhio una grossa tenuta di terreni in vendita e senza soldi, con soli prestiti, la compra. 3 anni e paghiamo, diceva. È il tempo che un vigneto nuovo va in produzione. Mentre arriva il momento di partire per il servizio militare, che dicevo nei Vigili del Fuoco sono 16 mesi, erano 16 mesi al posto di 12, e quando torno siamo al terzo anno. Si profila la vendemmia a settembre. A giugno un malore, papà portiamo all'ospedale, in 6 giorni muore. Non ha ancora compiuto 51 anni. I miei progetti cominciano a sbiadire. Rimango con la sorella a sostenere la mamma e i due fratelli piccoli. Cresceranno, faranno loro, pensavo ancora. Debiti, impegni che ho dovuto prendere dopo la sua morte, mi legavano sempre più. A 14 anni il fratello ha un gravissimo incidente col motorino. Viene investito da una macchina più di 100 all'ora e lui viene veramente rovinato. E comincia un calvario, un'odissea in ospedale che durerà ben 10 anni. Ciò demolirà completamente i miei progetti. La mamma forte segue il fratello per tutto questo tempo, anche a Milano, dove era mai stata. Passano in 5 ospedali diversi, 10 interventi chirurgici. Alla fine lui cammina, ma non può certo camminare nelle nostre zone scossese e quindi non potrà fare lavoro in agricoltura. E mia mamma si ammala. Quindi la mia situazione diventa pesante, molto pesante. Prego la Madonna che mi dia un'opportunità di avere un sostegno adeguato in un contesto così gravoso. Anche la sorella vuole sposarsi e così penso sarà per l'altra. Questa preghiera alla Madonna è veramente accorata. Ed ecco che compare Laura, una vera grazia del cielo. Continuerei dopo uno stacco musicale, se possibile.
E con Maria incontro a lui camminerà.
Riprendiamo. Una vera grazia del cielo. Laura per me è tutto, mi dà la forza, il coraggio, con tutte le sue virtù. Pago i debitori, lascio il mutuo che durerà 40 anni, ma questo è normale. Intraprendo con un muratore a tempo la costruzione di una nuova casa. Immagino e progetto la mia vita felice con lei. La prima uscita con lei avvenne il 31 dicembre, questa data ricorrerà e ve ne accorgerete. era una sera meravigliosa, ma andiamo in un posto un pochino lontano e aspettando la mezzanotte e con il viaggio di ritorno, ecco che torniamo verso l'una, anche di più. La sua mamma era sull'uscio con un cipiglio che non... e lei sgusciò tra la porta e sparì, e io rimasi lì senza cercare di dare qualche spiegazione, ma siamo stati andati lontani, la strada, la mezzanotte. Me ne vado col pensiero di aver compromesso tutto, ma la mia protettrice celeste appianò tutto. Riuscì a conquistare la sua fiducia, li aiutai anche nei loro lavori, e la mamma di Laura mi divenne amica. Al lunedì dell'angelo dell'anno seguente le nozze, una giornata memorabile, anche perché è stato un matrimonio doppio, mai successo in parrocchia e mai avvenuto dopo. Anche mia sorella si sposò insieme a noi lo stesso giorno con lo stesso rito. Lei e il mio braccio destro lasciava il posto a Laura ed entrava, che entrava ed era la donna della mia vita. Ricordo ancora e sento ancora il bacio schiocco di mia suocera. Era contenta, noi neanche parlarne. Un vicino di casa ci diede le chiavi di un alloggetto in Riviera Ligure. Passammo 10 giorni o più, non mi ricordo, al massimo grado di felicità. Visitammo molti luoghi, ci spingemmo fino a Pisa. Ma ci piacque molto il santuario del Bambin Gesù di Arenzano. Tornammo nel suo primo anno, mi aiutò validamente nei lavori in vigna e già era in dolce attesa. Nacque poi una bella bimba proprio il 31 dicembre. Ero così felice che feci uno sproposito. Le regalai una pelliccia molto costosa. Ma ci aprimmo anche agli altri, che erano meno felici di noi. Così ci impegnammo in parrocchia, nei campi scuola, nel catechismo, con una formazione spirituale permanente, con una comunità neocatecumenale. Con un caro amico fondammo un gruppo missionario che per 15 anni sarà attivo e produrrà molti progetti di solidarietà in Brasile, Africa, India. E anche nei nostri luoghi. In quegli anni muoveva i primi passi a Torino al SERMIG, Servizio Missionario Giovanile. Andai a vedere. Era il 31 dicembre. Loro fanno la cena del digiuno. Vi partecipai con molto... E credo che non ho fatto altri 31 come quella prima volta. Per molti anni poi frequentai e partecipai alle loro attività con l'appuntamento fisso del 31. Là ogni settimana si faceva la restituzione, cioè quei membri che aderivano davano ai poveri quello che ritenevano in più. Ne parlai con Laura, lei mi diede la preziosa pelliccia. Restituiamola. Che qualcuno possa essere più felice di noi. Noi lo siamo tanto. Vennero anche 2 maschietti. L'ultimo però fu il frutto di una gravidanza difficilissima, sconsigliata da tutti, medici e non medici, parenti. Ma lei, e io d'accordo, non accettò. In quell'anno difficile morì anche la sua mamma, 52 anni. Nacque il bambino a 7 mesi, 1 kg e 200 grammi. Il dottore che lo fece nascere disse: se ci mette una mano quello di lassù, può darsi che ce la faccia. La mano fu messa. Il bambino rimase in incubatrice, lei fu dimessa, ma stava bene, Lei versò tante lacrime a lasciarlo. Io poi per 2 mesi, 2 volte al giorno, facevo la 150 chilometri per portargli il suo latte. Unica possibilità di sopravvivenza. Quanta gioia poi quando venne il giorno che tornò in famiglia. Continuerei dopo un altro stacco musicale. Il bambino tornò a casa tutti felici, però c'era un piccolo problemino che ci diede qualche pensiero. Già l'avevamo notato in incubatrice. Teneva i piedini ruotati fino a toccarsi le piante. Un luminare pediatra che consultammo applicò 2 grossi gessi per metterle a posto. 40 giorni di disagi per tutti, non aveva neanche la forza a reggerli quei gessi. Quando glieli tolsero, lui ruotò i piedini come prima e sorrise. Quell'altro parlò di intervento chirurgico al tallone. Fuggimmo da quello studio senza salutare. Arrivammo poi ad Alessandria, all'ospedale per bambini. Qui, ancor peggio, volevano operarlo la testa, presumendo una grave patologia. Chiedemmo le dimissioni, lo portammo a Genova. Nel viaggio ci ricordammo del santuario del bambino Gesù. Fu una preghiera continua. Quando arrivammo, vedemmo i bambini con la patologia, ma il nostro niente di quello. Difatti ci dissero, ha un problema ortopedico. Passate nel piano di sotto, vi lo confermeranno. Plantari di sughero e scarpe rigide e vedrete che al suo tempo camminerà, perché lui aveva pochi mesi. Passammo ore al santuario, al ritorno, a ringraziarlo. Ed era vero, nel giro di alcuni anni con vari plantari, i piedi si normalizzarono e correva felice con i suoi fratelli. C'era molto da fare con 3 piccoli
e tutti questi vigneti nuovi da accudire. Ma alcuni momenti di pausa, come già detto, erano fissi. I campi scuola, diocesani in montagna e un soggiorno al mare in settembre, prima della vendemmia. Era stressante per lei stare dietro ai tre, vispi in quel modo, specialmente al mare dove io la lasciavo sola durante la settimana. Al ritorno di uno di questi soggiorni, lei mi disse che aveva fatto riparare una lente degli occhiali, ma che dopo, con la lente nuova, vedeva delle luci, delle stelline colorate nel campo visivo. Non ci badammo più di tanto, ma poi arrivarono subdoli, vari disturbi, vomito, è incinta, ci dissero, no, verificato, mal di schiena, nevriti, ma non era vero. 3 mesi di cure inutili e inefficaci, fino alla vigilia di Natale, da settembre, dove noi pregammo di essere ricoverato e abbiamo dovuto giustificare la cosa dicendo: ma pensate che una persona normale venga a farsi ricoverare la vigilia di Natale? Sta male, sta male. Insistiamo per avere una visita oculistica, perché lei continuava a dire che aveva queste lucine, non tanto il vomito, il mal di schiena. Sì, c'erano, ma le lucine perché? Ottiene una visita dall'oculista per compassione, per insistenza. Lui segnala una sofferenza al nervo ottico. Il 30 dicembre la diagnosi. Tumore cerebrale maligno. Io avevo la morte nel cuore. Dal 9 gennaio un'escalation di prove durissime, un intervento chirurgico di 10 ore, cobalto terapia, poi acceleratore nucleare nel bunker, 3 mesi di ospedale, io sempre con lei, o con lei o in cappella. Ma anche in questo frangente vorrei raccontarvi un fatto. Una sera entra in camera una signora, non più giovane, ma vestita con un camice azzurro, una bella signora. Si informa, chiede di dove eravamo, conosciuta che non ero della città, tira fuori le chiavi di casa e mi dice: io abito in via Necrelli 22. Lei vada, si riposi, mangi e io starò qui. Era una del LAVO, assistenti volontari ospedalieri. Viene poi dimessa con una terapia cortisonica tremenda, solo quella di mantenimento fatta a casa, 600 fiale in un anno. Lei affronta tutto con una determinazione incredibile. In questo periodo poi abbiamo anche le chemioterapie ogni 8 settimane, delle terapie che gli fanno sparire i capelli e disturbi vari. Ma in questo lasso di tempo siamo stati anche a Lourdes. Abbiamo pregato molto anche per un miracolo. Trascorre così un anno dall'intervento. Il 7 gennaio, l'intervento era stato fatto al 9, il 7 gennaio dell'anno successivo, in casa, improvvisamente si guarda attorno, smarrita, non riconosce nessuno. Una corsa all'ospedale, recidiva. Farei uno stacco musicale adesso.
così l'amore e la giustizia nel tuo cuore sbocceranno.
Recidiva, una parola terribile che abbreviavano anche quei pochi, quei mesi che ci avevano detto, che io mi ero rifiutato di accettare, ci avevano detto 20 mesi e a un anno eravamo già nella situazione. Quest'ultima parte l'ho intitolata La salita al Calvario, perché è stato un calvario. Queste crisi si ripetono sempre più frequentemente. Lei va in coma, corsa all'ospedale, flebo di cortisone e antinfiammatori, poi si riprendeva. E quindi lei pretende di sapere la verità, perché io gli avevo ancora, anzi allora tutti sconsigliavano di dire la verità cruda, e avevo parlato di una ciste, di qualcosa che si doveva controllare, ma invece lei vuole sapere. Quando sa, accetta con grande determinazione, e però chiede nella preghiera di poter crescere ancora un po' i bambini che avevano 3, 6 e 8 anni. Ma il male è inesorabile, poco alla volta perde la vista, poi l'udito. Il cortisone le devasta il corpo. A maggio, da gennaio, fatica a camminare, quasi cieca. Al tocco prepara ancora il cibo ai bambini. Io lascio i lavori nei vigneti e lascio a un mio zio, un vecchio zio che va di lui, bon, non la lascio più. A giugno è a letto, alterno momenti di ricovero all'ospedale per cure palliative. In una situazione del genere ero appena tornato dall'ospedale, mi richiamano giù perché non riuscivo a tenerla. Erano in quattro a tenerla ferma, mordeva, faceva ad ogni cosa,
perché lei si era svegliata da quel coma e aveva capito che voleva qualcosa, non glielo davano. Solo quando ha sentito la mia voce si è calmata, sono dovuto tornare giù. E compare in quel periodo un sintomo strano che ho mai visto, una cosa del genere, una specie di delirio, la chiamano logorrea, cioè parlano senza parole, senza connesso, è interminabile, incontrollabile. E lei la interrompe solo un po' quando io gli dicevo: ma perché, cosa dici, cosa... ma poi continuavo. Pian pianino tiene il letto, non può più, però sente ancora qualcosina, sente i bambini in casa che fanno guai, cerca ancora con le mani di dire state bravi. Poi è un ultimo ricovero e qui interviene un medico, il mio medico di famiglia, che ancora adesso, dopo 30 passani, io lo ringrazio. Lui mi dice: chiedi le dimissioni, se vuoi, la portiamo a casa, io ti darò l'assistenza, non lasciarla morire lì. Io accetto, lei esce con la succlavia, questo ago che ha bisogno di essere alimentato con i flebi continuamente, 24 ore senza 24. 24 ore su 24, senza interruzione per pericolo di un embo. Io ero da solo, volevo star da solo con lei, quindi mi preoccupava la cosa. Allora mi sono fatto uno strumento dove io avevo messo il flebo su un bilanciere con un contrappeso. Il contrappeso era equivalente al flebo vuoto minimo, poi suonavo un cicalino. Così, se mi assopivo, avevo tempo a cambiare. E così passò 18 giorni, un pomeriggio, e questi giorni erano quasi sempre in preda a questo flusso di parole, di dolore, perché poi lì la morfina e tutti gli altri calmanti un po' l'assopivano, poi riprendeva. Un pomeriggio interrompe questo parlare senza senso e distintamente mi dice: io sono la risurrezione della vita. Chi vive e crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Lo ripete più volte, anche cantando sommessamente. Poi tacque. Non disse più niente, morì il giorno dopo, verso le 3 del pomeriggio.
Terra, hai rivelato i tuoi misteri ai piccoli.
Io ti benedico, Padre Dio del cielo e della terra. Sulla sorgente il tuo sguardo da sempre hai posato. Sì, Padre, così è piaciuto a te. Sulla mancella il tuo sguardo da sempre
Ecco, sembra che la sua storia si concluda qui. Però queste parole che lei disse, lì per lì, nel trambusto, in quel momento lì, non le colsi come poi risuonarono alla mente. E ancora oggi, a distanza di così tanti anni, io mi chiedo, lei non so se sapeva delle parole, questa citazione che viene dal Vangelo di Giovanni a memoria. Io ho cercato, poi ci sarà Don Eligio, dirà anche lui una sua parola, ma cosa mi avrà voluto dire? Le sue ultime parole sono di una profondità incredibile per me, perché almeno io le interpreto così. Lei mi ha voluto dire che è viva e che non morirà e ci rivedremo. Questo è quanto io mi porto dentro in tutti questi anni trascorsi e che sono fermamente convinto. E anche nel gruppo dove Don Eligio mi ha voluto inserire anni fa, io quando è necessario porto questa testimonianza, ed è una testimonianza di fede, è una testimonianza di Dio, perché una parola di Dio al termine di una vita così e di questa levatura per me è sufficiente per dire Dio è amore, Dio è un padre nonostante tutto.
Vogliamo proprio ringraziare Sergio per questa profondissima testimonianza. Fin dei conti credo veramente, come ci ha detto lui un momento fa, che tutto ruota intorno a questa parola. Laura si è addormentata, è tornata alla casa del padre. Non ha lasciato parole, ma ha lasciato la parola. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credo che questo sia onestamente il riassunto di una vita spesa per amore. Certo, come ho detto prima all'inizio, e avete sentito anche voi, quando sono stato a fare una visita ad Alessandro, nella cella lì del cimitero di Bra, in quanto l'incidente è avvenuto per strada, e diventa difficile comprendere questo disegno. Noi lo diciamo spesso nei nostri incontri, anche se si respira un'aria di pace, sofferenza sicuramente, ma un'aria di grande pace. Ecco, anche l'ultimo profilo che abbiamo così avuto il dono di poter ascoltare sarà sicuramente un angelo che vi presenteremo in una trasmissione a venire. Si comprendeva ascoltando che dietro c'è comunque un disegno. Quale? Ce lo dirà il tempo, ce lo dirà lo Spirito Santo, ce lo diranno i vari eventi, ma non è possibile. Ecco, in uno dei prefazzi, il prefazio numero uno dei defunti, viene proprio detto così: con la morte la vita non è tolta, ma trasformata. Ecco, caro Sergio, questo sta vivendo Laura in questo momento. E se il Signore ci ha voluti insieme, e ha voluto insieme anche questi amici, questi fratelli, queste sorelle, nel dolore, è sicuramente per una gloria infinitamente più grande. Perché la sofferenza del momento presente, dice Paolo, non può essere paragonata a quella che sarà la gloria futura che sarà rivelata in noi. Perciò sicuramente Laura da una parte ha lasciato un grande vuoto, ma dall'altra sicuramente in questo momento è una gloria per la famiglia, è una stella luminosa nel cielo, e chissà quale sarà poi l'incontro in quel giorno. E adesso farei un breve stacco musicale, ancora perché voi comprendete, cari radioascoltatori, che è molto forte, molto di spessore anche questa testimonianza. se voi fosse qui con noi in questo momento, chiaro, la sofferenza c'è, non si può, siamo persone umane, ma è vero quello che dice Gesù, ecco, vi lascio la mia pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ed è questo che noi stiamo sperimentando, di trasmissione in trasmissione, di incontro in incontro, siete una vera ricchezza, un oceano di pace, ma quella pace viene data da colui nel quale Laura è inserita grazie al battesimo e nella comunione dei santi. Facciamo un momento ancora, una pausa, e poi una, così, devo chiedere una cosa che sicuramente è lo straordinario nell'ordinarietà. Carissimi, siamo di nuovo insieme dopo questa pausa e innanzitutto vogliamo rispondere a una radioascoltatrice, Grazia, che chiede in che anno, non ha compreso bene l'anno in cui Laura ci ha salutato per il cielo. Era il 30 luglio 1986. Gli anni sono tanti, però il ricordo è vivo, e poi nei nostri incontri di caratteristica c'è proprio questo. Sono incontri, vi dicevo, di una grandissima grazia e una grandissima forza. Noi li chiamiamo i nostri angeli, infatti filo diretto con i nostri angeli, proprio perché per noi non è che il tempo si è fermato, ma è l'eternità che è entrata nel tempo e noi siamo già proiettati al futuro, e questo comunque è un grandissimo dono di grazia. Volevo dirvi in sintesi una cosa bella che sta avvenendo all'interno del nostro gruppo. Questo grazie a Radio Mater, veramente, perché quando abbiamo iniziato le nostre trasmissioni abbiamo avuto il dono di conoscere, grazie a Enrico Viganò, abbiamo avuto il dono di conoscere Roberto e Margherita di Cantù. È nato un rapporto veramente di grande collaborazione, stima reciproca. Paolo, il loro figlio, è entrato a fare parte attiva e fattiva del nostro gruppo e insieme questi giovani stanno veramente lavorando. Ecco che nel cuore di Margherita nasce un'ispirazione. Comporre anche lei, guidata da più segni, comporre un libro che in questo momento è in formazione, applicando, o meglio, portando l'esempio dei fiori. A ogni fiore corrisponde un nostro giovane, un nostro angelo, con caratteristiche tipiche di questo fiore, appunto applicate ai nostri angeli. E stanno avvenendo delle cose molto, ma molto belle. Qui vi devo fare una piccola confidenza, lui mi sente. Sergio non era così entusiasta all'inizio dell'idea, è una persona abbastanza schiva e così molto attivo in tanti campi, ma subito magari non si comprendeva il significato di questo. Ebbene, comunque, con molta delicatezza, come a tutti coloro che hanno deciso di aderire all'iniziativa, è stato chiesto anche a lui se avesse avuto piacere. E è avvenuto qualcosa di interessante, ma preferirei che fosse lui in persona a raccontarvelo.
Ecco, dicevamo prima di quell'anno più o meno buono passato dopo l'intervento con le chemioterapie ricorrenti e i viaggi a Cuneo per le terapie e tutto quanto. E poi si alternava qualche giorno di abbastanza di benessere per lei. E allora un giorno, mentre torna dalla spesa, mi dà un sacchettino in mano e dice: devi piantarmi questo bulbo di un fiore. Ma subito, beh, dico subito, te lo pianto, come dire, lo farò. No, subito. E mi dice anche il posto, di fianco all'orto della strada di accesso al cortile, dalla parte esterna. Ho detto: ma perché dalla parte esterna? No, lì, lo voglio lì. E vabbè, io glielo pianto e mi dimentico di quel coso, di quel bulbo. Probabilmente mia mamma o lei medesima ci portarono una goccia d'acqua, non lo so. Passarono i mesi, questo era nella primavera, venne appunto il giorno della sua partenza al cielo e la sepoltura fu celebrata il primo di agosto. Nella settimana seguente io decisi di fare una visita al cimitero, ero scosso, so che era in cielo, però ho detto: ma... E mentre vado via dal cortile vedo di fianco all'orto un grosso cespuglio verde con in mezzo una grossa bella dahlia rossa fiorita. Ho detto: guarda qui. E allora mi fermo, la stacco e la porto di conseguenza là al cimitero. Appunto, questo primo fiore di questo cespuglio, che poi io ho preservato i bulbi per anni, se l'ha comprato lei. Forse anche qui c'era un disegno, un mistero, non lo so, lo voleva subito perché doveva fiorire per quei primi di agosto ed è andato sulla sua tomba. Quando poi ho sentito questa iniziativa del libro, mi è venuto in mente e l'ho detto, ed è una cosa anche questa che fa pensare, fa riflettere, ecco. Ha pensato anche al fiore
che poi questo fiore ha riprodotto per anni e dato là sulla sua tomba.
Grazie, anche perché Sergio lo sa molto bene, nel nostro gruppo, principalmente, come ho detto, è Gesù che parla. È difficile che ci lasciamo andare in rivelazioni magari più private o in altre. Per il momento, ecco, la nostra forza è la parola di Dio. Crediamo fermamente che la mamma, nello Spirito Santo, con il Padre, il Figlio, si manifesta dove sente che è necessario, che i figli lo richiedono. Però purtroppo è un campo molto delicato questo, dove il dolore farebbe cercare da una parte e dall'altra, e si rischia tante volte di andare fuori strada. E su questo siamo molto ma molto fermi. E noi ci riportiamo costantemente alla parola di Dio. Ed è la parola di Dio, lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino. Comunque questi sono segni che cogliamo volentieri, e ogni genitore, quando ci si incontra, ha sempre qualcosa di bello, di particolare, si ascolta con un grande rispetto, perché sentiamo, loro lo dicono, per una mamma, per un papà, diventa difficilissimo vivere solo di fede, di abbandono puro e totale. E allora ecco che il Signore sicuramente permette qualche piccolo segno, e sono consolazioni. Un nostro carissimo componente del nostro gruppo, che mi piace più chiamare della nostra bella famiglia, Italo, lui ci ha insegnato una parola, le dioincidenze. È vero, perché ascoltando attentamente, valutando, mettendo insieme, si comprende che non si è soli. Certo, per fede, è fede. Noi come umani magari vorremmo di più in quel momento, ma la fede ci spinge a non sentirci soli, sentire questa dolcissima compagnia e soprattutto forza. Certo, una cosa è vera, c'è un grande desiderio nel cuore di questi genitori di riabbracciare i loro figli. E quando si parla del cielo, del paradiso che ci attende, in paradiso abbiamo già il posto che ha preparato Gesù quando ha detto: vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, tornerò a prendervi con me, perché là dove sono io ci siate anche voi, ed è il luogo dove andrò, voi conoscete la via. Perciò c'è già questo anelito nel cuore, ma sapendo di avere a casa già qualcuno che ci attende, e diventa per loro ancora più struggente questa attesa. Ma nonostante ciò c'è tanto desiderio di andare avanti, ed è veramente il nostro gruppo, una famiglia dove si pregusta già la bellezza del cielo. Anzi, vi voglio anticipare questo: a Dio piacendo abbiamo incontri interessantissimi in questo momento già in previsione, e un incontro lo vorremmo fare tutto sul paradiso, come ci viene presentato dalla parola di Dio, dall'Apocalisse, con un nostro amico che è già venuto nel nostro incontro, ha fatto un incontro tutto sul cielo e abbiamo respirato il cielo, siamo usciti con un grande desiderio di lavorare per il cielo. Come a nome dei nostri cari fratelli e sorelle voglio dire grazie al Signore. Grazie perché quello che poteva sembrare una fine, in realtà è stato solo un nuovo inizio. Da una parte, ecco, noi ci sentiamo graziati, dall'altra, ahimè, questo gruppo sta crescendo sempre di più. E voi capite umanamente che cosa significa. Però con la bellezza e la grandezza sta in questo. Pensate se con la morte di un figlio o di una giovane moglie o di un giovane marito fosse tutto finito. Sarebbe proprio il buio totale, la disperazione. E invece, Signore, grazie. Tu ci hai preso per mano, ci hai preso per la mano destra e ci stai accompagnando già con il cuore in questi giardini del cielo. Ecco, ascoltare, annusare, a sentire, a odorare il profumo uno dei fiori del cielo, dei giardini di Dio. Era il cardinale Ravasi, quando faceva il mattutino nell'Avvenire, che aveva parlato un giorno di questi giardini del cielo. Ecco, è questo che noi vogliamo in questo momento credere. Perciò Margherita ha avuto questa intuizione, sì, di applicare a ogni nostro angelo il nome di un fiore, con caratteristiche tipiche di quel fiore. Ma sicuramente questo è un giardino nel quale noi cominciamo già a sentire come anticipo il profumo del cielo. Ecco, vogliamo ancora vivere un momento, una pausa musicale, perché quando il cielo ci riempie, tutto già profuma di eternità. Perciò grazie Laura dell'offerta della vita, grazie perché hai permesso a noi radioascoltatori di comprendere che se anche umanamente purtroppo il dolore c'è stato, il soffrire ormai è passato, l'avere sofferto no, perché è un deposito straordinario di grazia per tutti. Vogliamo fare ancora un breve stacco musicale. Buongiorno Tiziana, benvenuta.
Grazie. Senta, io purtroppo sono vedova da 12 anni e mi viene da piangere, scusa.
Sì.
E purtroppo la sera prima che Davide mi lasciasse per sempre, io l'avevo trattato un po' male, mi aveva perdonato.
Su quello non ho la più pallida ombra del dubbio, ma preferisco che le risponda Sergio.
La capisco, ma io penso che bisogna, la mia opinione è che dobbiamo fidarci della misericordia di Dio che è Padre e che vuole il nostro bene, nonostante tutto. Io non ho mai, e li ringrazio per questo, non ho mai sentito Laura imprecare o biasimare quella situazione così crudele capitata.
Mio marito non era malato, purtroppo è un caso di mala sanità anche lui, che è morto.
Sì, succede anche questo. Anche noi nella nostra storia abbiamo avuto casi dove purtroppo alcuni medici non ci hanno fatto del bene, ma abbiamo messo tutto nel questo grande cesto che abbiamo offerto, perché non c'era altro modo. Non c'era altro modo. Il Signore capirà, comprenderà e ci dirà, perché poi alla fine è un grande mistero, noi lo diciamo sempre, no? Noi vogliamo risolvere tutti i problemi, vogliamo dare una soluzione, ma in queste situazioni qua non c'è spiegazione. Questi sono misteri che comprenderemo. La ringrazio, vi auguro tante cose belle.
Li comprenderemo probabilmente quando saremo tutti insieme.
Sì, questo è vero. Di là c'è dato di comprendere tutto. Stia tranquilla, tranquilla che Davide in questo momento l'abbraccia e le dice grazie di essere stata sempre al suo fianco. Questo sì. Di là non si può più conoscere il male. Si senta abbracciata da Davide e da tutti noi.
Grazie. Buona giornata. Prego, e buona Pasqua.
Coraggio e grazie di aver telefonato. Grazie.
Canto della dottora.
siamo ormai in conclusione e mi piace chiudere così le parole di Sergio. Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui, e poiché viveva fra i peccatori, fu trasferito. Ecco, grazie veramente di cuore. Qui c'è la signora Antonia che dice: caro Sergio, un abbraccio grande. Adesso vi saluta Sergio, poi vi dà un saluto anche Mattia, grazie Mattia, che oggi è sostituito egregiamente Marcello. Alla regia un giovanissimo proprio del gruppo La Fede Andar, che ha dato la piena disposizione, grazie. E poi vogliamo farvi un regalino che sicuramente gradirete, c'è qui con noi anche un giovane diciottenne cinese. Magari non ha capito tutto, però ha voluto partecipare. Vi darà anche lui un semplicissimo saluto e ho piacere che anche Han Lin vi saluti.
Ringrazio ancora tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Mi scuso se un po' di emozione non mi ha fatto, ma lo prevedevo questo. E vi ringrazio se vorrete invocare Laura nella preghiera, sono certo che lei vi ricambierà. Vi faccio i migliori auguri di una Pasqua di resurrezione e ogni cosa buona. Grazie ancora.
Sono Mattia, vi ringrazio tutti per averci ascoltato e quindi grazie e buona Pasqua a tutti.
Buongiorno, mi chiamo Halle, è un cinesino. Poi grazie per tutti e buona Pasqua e buona giornata.
Bene, siamo persino andati in Cina oggi. Ecco, il Signore ha vie veramente infinite, anche perché questo ragazzo non è nemmeno di fede cristiana cattolica e perciò è un grande dono averlo avuto qui. Bene, carissimi, vi do la benedizione, il Signore vi benedice attraverso questo sacerdote. Sentitevi accarezzati e amati. Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Su tutti voi, cari radioascoltatori, su carissimo Don Mario, la famiglia, la comunità di Maria, tutti coloro che in un modo o nell'altro collaborano a quest'opera straordinaria di grazia che è appunto questa radio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.